prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
Ed eccoci qui per una nuova puntata di Prossima Fermata Lungarno, la trasmissione di Lungarno su Nova Radio. Come ogni primo venerdì del mese siamo qua di nuovo per parlarvi del numero e di molto altro. Io sono Michele Baldini, ciao a tutte e a tutti, con me come sempre Leonardo Cianfanelli.
Ciao Michi, ciao a tutti e a tutti.
Che si occuperà della playlist di Frastuoni.
Frastuoni,
ecco,
sì.
Come sempre, e anche del resto, ma poi con noi ci sono due Eriche, quindi abbiamo scelto un assaggio di primavera, un assaggio anche dell'8 marzo, ma soprattutto precisiamo che non si scrivano uguale, Erika e Erika A, B e Erika F, ma ciao. Intanto,
ciao a tutti,
bravissime, e avete risposto anche insieme, proprio
sincronizzatissime.
Allora, numero di marzo, uscito appunto già da qualche giorno, ne parleremo a partire dal tema principale e dalla copertina di questo mese, ma subito partiamo con un ospite, perché oggi è una puntata ricchissima di ospiti in diretta con noi. Il primo, se c'è, dovrebbe essere Andrea Macaluso de Il Laboratorio. Pronto?
Ciao Michele, ci sono. Ciao Michele, ciao a te e a tutto il pubblico.
Ciao Andrea. Allora, grazie per aver accettato l'invito che ti abbiamo appunto fatto fare da apripista, perché comunque sia Il Laboratorio è una realtà che conosciamo, di cui abbiamo anche un po' parlato, e che appunto fa principalmente teatro, anche residenze, anche molto altro, ma ce lo spiegherai un pochino tu. Però in programma per il prossimo fine settimana, diciamo, c'è uno spettacolo molto particolare e molto anche bello, credo, di Claudio Morici, vero?
Sì, esattamente. Il Laboratorio, come stavi accennando te, è un laboratorio, appunto, quindi un luogo dove ci sono sempre progetti in ebollizione, attività in fermento e proposte variegate che vanno dall'ambito formativo, dato che noi abbiamo corsi di teatro e seminari di alta formazione, all'ambito performativo, dato che organizziamo una stagione teatrale che va da ottobre fino a giugno, con un titolo una volta al mese. E il prossimo titolo, per l'appunto, il mese di marzo, lo ospitiamo il prossimo fine settimana, dal 14 al 16 marzo, il 14 e il 15, venerdì e sabato la sera, e il 16 la domenica il pomeriggio, Claudio Morici, La malattia dell'ostrica. Claudio Morici è un performer eccezionale, estremamente eclettico, e attore, autore, scrittore, e ha concepito questo lavoro in maniera molto particolare, perché è declinato in tre formati diversi. La malattia dell'ostrica è allo stesso tempo un libro, un podcast e uno spettacolo teatrale. Noi ospiteremo la versione dello spettacolo teatrale, che, come dice il titolo, si ispira alla questione della perla e dell'ostrica, cioè di questo strano essere che, per dare alla luce qualcosa di molto bello, vive una malattia, addirittura arriva alla morte. E lui si è chiesto come mai gli scrittori sono sempre dei matti, delle persone tendenzialmente che hanno dei problemi esistenziali estremi.
Non solo gli scrittori ultimamente, Andrea.
Esatto,
credo che il morbo si sta estendendo.
Esatto, a varie categorie, ma tutto questo a un certo punto dà adito a qualcosa di bello. Allora fa questo esperimento, ci conduce in questa riflessione allo stesso tempo esilarante ma anche molto profonda sul potere salvifico della letteratura, ecco.
Bene,
quindi è un'occasione davvero da non perdere.
Allora, non spoilerare, Claudio Morici, dal 14 al 16 marzo è Il Laboratorio. Comunque Il Laboratorio è una realtà che comunque deve anche così essere in linea con quanto viene proposto, voglio dire, è anche il posto stesso molto particolare, che si presta molto anche a una dimensione quasi, se non casalinga, artigianale, no? Dell'approccio alla dimensione espressiva, artistica, alla sperimentazione anche espressiva, teatrale, scenica, no?
Che c'hai da dire? Sì, esatto, quello che noi proponiamo è sempre un'esperienza. speciale, direi, nel senso che la nostra sala è molto intima, abbiamo 50 spettatori, quello che avviene è un rapporto diretto tra il pubblico e l'artista. Spesse volte c'è un'occasione, anche come ci sarà anche nelle serate di Claudio Morici, di incontro con l'artista al termine del pubblico, di incontro con l'artista al termine dello spettacolo, e dunque c'è, diciamo, una valorizzazione di quello che è lo specifico teatrale, cioè una rara ormai occasione di incontro tra esseri umani in uno spazio, in un momento dal vivo, in cui ogni sera accade qualcosa di diverso, e questo lo si sente particolarmente in un luogo dove questa vicinanza è un fattore fondamentale ed è messa al centro della serata.
Certo, grazie Andrea, ti giro alle mie colleghe per un paio di domande che ti volevano fare sul laboratorio, sì, e sul lavoro del
molto
laboratorio.
Ah, inizio io allora. Ciao Andrea, sono Erika.
Ciao Erika.
Senti, allora, ho letto un po', stavo guardando online com'è il laboratorio, come funziona e tutto, ho visto che era la fabbrica del tuo nonno Mario, e quindi mi è venuto in mente subito una domanda molto spontanea e anche personale un pochino, dai, passami il termine. Cosa avrebbe detto tuo nonno Mario nel vedere oggi realizzato questo progetto? Perché comunque è una riqualificazione anche di uno spazio urbano, però è un qualcosa magari di distante da quella che poteva essere l'idea originaria del progetto di famiglia, chiamiamolo così.
Sì, è proprio così. Questo luogo è stato all'inizio sede della ditta Mario Gianassi, borse per signora, cartelle da scuola, da legali e affini, questo era il nome esatto con cui si chiamava l'attività del mio nonno, che dal dopoguerra fino agli anni 70 ha avuto lì la sua attività di fabbricazione di borse in pelle per signora. È stato sempre un luogo dedicato all'artigianato, dedicato al mestiere, quello che una volta si chiamava la bottega. Io non so cosa avrebbe detto mio nonno, perché non l'ho mai conosciuto, è morto un anno prima che nascessi io, però so per certo dalle parole di mia madre, che invece l'ha conosciuto molto bene, che sarebbe stato molto contento, perché in fin dei conti, e questo è lo spirito con cui io ho pensato di ridar nuova vita a questo spazio quando l'ho destinato all'ambito del teatro, in fin dei conti anche il teatro è un mestiere, anche il teatro è un'attività artigianale, un qualcosa che non si impara sui libri, si impara facendolo, si impara andando a bottega, cioè praticandolo, vedendo come i maestri fanno e sanno fare, e poi rimboccandosi le maniche. Quindi credo in qualche modo di essermi inserito nel solco tracciato da mio nonno, e spero di aver come dire, reso onore all'attività che lui ha portato avanti negli anni con tanta passione e con tanta professionalità.
Bellissimo questa eredità, appunto, che hai portato avanti, Erika. Sì, abbiamo due, lo dico, però va bene così. Erika, un'altra domanda per te, Andrea al volo.
Ciao Andrea, scusa, allora senti, io volevo chiederti una domanda alla quale in realtà in parte hai già risposto, cioè sul ruolo sociale che il teatro può avere nella società, appunto nel mondo che viviamo, e come diciamo possa inserirsi sempre di più in quella che è la quotidianità, la vita quotidiana e lavorativa delle persone. Penso a un'Europa un po' più a nord, dove appunto il teatro fa veramente parte della quotidianità, si esce dal lavoro e si può appunto usufruire degli spettacoli anche già a metà pomeriggio, e quindi è veramente un momento quotidiano di incontro, di riflessione, volano anche di cittadinanza, appunto.
Assolutamente, io credo molto in questo, credo che sia veramente un'occasione preziosa da tutelare, da valorizzare, da promuovere, perché luogo di scambio tra corpi in un qui e ora che al momento attuale è difficilissimo da trovare, che sia un'esperienza di crescita, che sia un'esperienza di confronto, che sia un'esperienza anche di scoperta di nuove possibilità, di nuove visioni, a patto che ci sia una cura, una ricerca della qualità, un'attenzione al valore delle professionalità coinvolte. Noi in questo ci teniamo tanto. Fin da subito abbiamo cercato di coinvolgere nella nostra proposta artisti di valore, anche di fama nazionale o internazionale, che però accettano la sfida di portare il loro lavoro e la loro proposta in un luogo piccolo, intimo, dove però c'è un'attenzione speciale a preservare la loro proposta. In questo senso, anche negli ultimi anni, abbiamo pensato di coinvolgere le scuole, sia gli studenti universitari che le scuole, grazie anche, devo dire, al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con un importante progetto di formazione allo sguardo critico, si chiama Officina Critica, un progetto che permette ai ragazzi di vivere il laboratorio, venire a vedere gli spettacoli, partecipare alle attività della struttura e imparare a raccontarli, cioè a dare il loro sguardo scrivendo recensioni, resoconti, producendo materiali anche multimediali, foto e video sull'esperienza che lì dentro si vive.
Bene, Andrea, sei stato esaudiente e complimenti soprattutto per il lavoro, perché insomma ho conosciuto la realtà del laboratorio ed effettivamente chapeau. Detto
grazie.
Ciò, siete ancora e per sempre, spero, in via Lanza, se non sbaglio, vero?
Esatto, via Lanza 64A, zona Piazza Alberti.
Esatto, zona Piazza Alberti, quartiere 2. Grazie ancora e soprattutto in bocca al lupo per lo spettacolo e per tutta la prosecuzione del programma del laboratorio.
Che il lupo crepi, vi aspettiamo.
A presto allora, ciao Andrea, grazie ancora.
Ancora. Ciao.
E adesso invece torniamo a noi per pochi minuti, siamo stati così a spremere un po' Andrea, ma so che appunto la cosa gli ha fatto piacere, ha fatto piacere a tutte e a tutti noi. Leo, parliamo un po' del numero di Lungarno che è uscito da poco.
Sì, sì, partiamo ovviamente dalla copertina, dall'ennesima illustrazione fighissima, dal nome Uovo Gallina, punto interrogativo. L'arte rector e illustratore di Carlo Pio Guerra ci pone una domanda: sono i bisogni delle persone a generare l'innovazione o è il mercato a creare bisogni per avere innovazione? In sintesi, è nato prima l'uovo o la gallina? A me piace molto, è in bianco e nero, mi ha ricordato, forse uso un termine boomer, il biomeccanico. Ho detto forse una cosa azzardata.
È pertinente, però è pertinente. Non so, sento anche il parere delle nostre colleghe che ne pensano della copertina, insomma.
Sì.
Stanno commentando così.
Io posso
fuori
dire una cosa, anche a me piace tantissimo, la posso anche colorare come voglio io.
Ecco,
posso?
Perfetto, questo è un suggerimento utile. Questo è un suggerimento utile.
No, perché è un qualcosa che ci, cioè, bisogna rilassarsi, andiamo a fare tanta arte terapia, almeno possiamo dire che Lungarno,
esatto,
ci fa fare anche una bella prova di relax, così ognuno la colora. Potremmo anche lanciare ora poi la nostra social,
esatto,
media manager mi strozzerà appena lancio l'idea, però perché non buttiamo un attimo sui social che colora la copertina di Lungarno e mandaci la sua foto.
Perfetto, tra l'altro appunto cogliamo la palla al balzo per ricordare che c'è anche una call attiva per artisti e artisti for Artworks che riguardano proprio un'ispirazione alla copertina del numero di giugno, se non sbaglio, di Lungarno, che sarà appunto a tema Europa e non solo, la città che cambia e anche la dimensione europea della città che viviamo, e quindi rilanciamo la call per artiste e artisti sul nostro sito, sui nostri social la trovate, una collaborazione tra Lungarno, MAD, Tabloid e Europe Direct Firenze. Detto ciò, il tema uomo-gallina, il rapporto uovo o gallina, rapporto con la tecnologia e tecnologia che si rapporta con noi, è anche un po' il tema centrale sia dell'editoriale di Asia Neri, che vi consiglio di leggere, tanto è subito appena sfogliate le prime pagine, sia anche di due articoli che sono sempre entro le prime 10 pagine, tra l'altro con un bello spazio, che sono rispettivamente di Fabio Cianconi e di Salvatore Cherchi. Erika e Erika, scegliete voi da chi partire, ma siete più che benvenute. Prego.
Inizio io allora. che Erika B. Allora, inizio con la recensione che Fabio ha fatto al libro di Diletta. Ora qui ho sempre paura di sbagliare la pronuncia.
Whiskers.
Perfetto. Che si intitola Tecnologia della rivoluzione. Anche il sottotitolo è molto bello perché è Progresso e battaglie sociali dal microonde all'intelligenza artificiale. E è una giovane studiosa, classe 1995, che sta studiando una materia nuova in questo momento, cioè etica delle tecnologie e impatto sociale delle intelligenze artificiali nei processi decisionali e come prevenire rischi come discriminazioni. All'interno di questo libro, Diletta studia il rapporto tra la tecnologia e le classi dominanti e il design. Molto interessante l'aspetto che sia una donna a parlare proprio della tecnologia, dell'aspetto del design, perché oggetti di uso quotidiano che sono entrati da praticamente il dopoguerra, prima dagli Stati Uniti e poi sono arrivati anche da noi in Italia, come un aspirapolvere e il microonde, che sono stati visti come wow, è arrivato qualcosa, appunto, che è una rivoluzione che semplifica il lavoro della donna, in realtà lei lo studia da un altro punto di vista, non come semplificazione del lavoro, ma come tutti, proprio li cita praticamente tutti, dal primo all'ultimo, come oggetti che sono stati creati non per amore universale, per semplificare il lavoro inizialmente alle donne e poi anche agli uomini, ma come un modo di condizionare la vita delle persone imposto dalle classi dominanti, dalle classi dirigenti. E in questo lei dialoga con tutto ciò che le ruota intorno e ripercorre, diciamo, viene da dirlo così, la storia della tecnologia come una storia di esclusione sociale, perché di fatto anche l'ingresso della tecnologia di alcuni di questi strumenti, faccio un esempio solo, la lavatrice, non si va più tutte insieme, perché devo usare per forza tutte, perché tutti non ci andavano, ma non si va più tutte insieme nei lavatoi a portare sopra la testa le ceste dei panni e si dialoga e si passa il tempo e i bambini giocano mentre le mamme e le nonne facevano questo, quindi si è perso un po' la dimensione anche della socialità. E quindi lei in questo è molto brava nel dialogare effettivamente con tutto ciò che le sta intorno. E lei dice che non è un libro politico, invece il nostro Fabio un po' rimanda a questo aspetto politico. È comunque un saggio che vi invitiamo, un libro, un saggio che vi invitiamo a leggere, a farvi una vostra opinione in questo senso, e grazie.
E sicuramente appunto l'articolo di Fabio farà un po' da bignami, ancora di più di come ha fatto benissimo Erika B, ma poi c'è un altro articolo che si incastona un po' in questa, chiamiamola, pedagogia hacker, no, se non sbaglio.
Esatto, abbiamo questo articolo di Salvatore Cherchi su...
Salutiamoli, sia Fabio Ciancone che Salvatore Cherchi, redattori. Fabio Ciancone è venuto anche qui spesso da noi, editor di Lungarno, Salvatore Cherchi, storica firma del giornale.
Che ci racconta e intervista per noi, per voi e per tutti, diciamo, gli autori del saggio Pedagogia Hacker, edito da Eleutera nel 2024, e, appunto scritto da Carlo Milani e Davide Fant, che parla proprio del tema, in qualche modo, della liberazione da questa schiavitù della opprimente, no? Della tecnologia vista come un qualcosa che appunto ci deve spingere a una visione più critica e che vada a rompere, insomma, diciamo, queste dinamiche nelle quali siamo costretti a essere in qualche modo inquadrati. E quindi è una, diciamo, un invito a uscire da quel quadro che è disegnato per noi e a sperimentare pratiche di immaginazione liberatoria. E, è veramente molto, questo articolo è molto interessante perché ci prende spunto da, appunto, dalla filosofia hacker, caratterizzata da questa curiosità, desiderio di gestire in maniera autonoma quelli che sono i messaggi che invece vengono trasmessi dai social network e insomma dai media.
Di non essere passivi nei confronti della tecnologia, diciamo, credo.
Assolutamente.
Sì, tra l'altro appunto credo sia il trade union tra l'editoriale e questi due articoli proprio il, la non neutralità della tecnologia. Noi si pensa...
Esatto, quando il falso mito del fatene un buon uso, e questa è la citazione che viene fatta dagli autori, è veramente un qualcosa di falso il dire dobbiamo farne un
è
buon uso.
È solo uno strumento, no?
È solo uno strumento, esatto. E questa neutralità in realtà non esiste, il problema è sociale e politico, prima che diciamo di utilizzo del mezzo, e non dipende poi dagli utenti. Tra l'altro dice, viene fatto presente che dagli adulti questo dire che i ragazzi devono fare un utilizzo consapevole è veramente diciamo un qualcosa,
sì, è un
di
po'
sclerotico,
come
perché...
gioca o bevi responsabilmente,
esatto, drogati responsabilmente, perché certo. In realtà poi gli viene chiesto di stare tutto il giorno su Classroom o comunque sugli strumenti che vengono utilizzati anche dalla scuola, e quindi diciamo è una contraddizione in termini.
È anche un po' ipocrita. Leo, siamo arrivati lunghissimi al primo pezzo, quindi passiamo ad altro dopo, quindi ti lascio il lancio.
Sì, passiamo a parlare di Frastuoni, la pagina mensile con le recensioni musicali. Nella terzina, in mezzo a due artisti del cuore che sono Bonnie Prince Billy e i Guided by Voices, ci sono gli Squid, che sono tornati col nuovo album Cowards, Squid, venuti fuori da quella scena post-punk inglese insieme a Black Country New Road, tra l'altro annunciati da poco dall'Arts Rock Fest a luglio. Lì partono dal post-punk, però poi negli anni si sono evoluti verso qualcosa di sempre più figo e originale. Ho scelto la traccia Crispy Skin.
Siamo rientrati, nonostante mancasse una bella coda al pezzo, un pezzo bellissimo come sempre, e tra l'altro mi piace questa tendenza appunto di un post punk rivisto e aggiornato in maniera molto 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 intelligente.
Sì, assolutamente.
Allora vediamo se abbiamo il secondo ospite direttamente con noi via telefono, Michel Davis.
Ciao a tutti, felice di aiutarvi a tagliare la coda.
Sì, sì, noi tagliamo le code così, code di cavallo, trecce, esatto. Qualunque cosa. Come stai intanto?
Sto bene, grazie. Voi come state?
Bene, io sto bene, voi state bene? Bene, chiedo bene. Anche alle colleghe e ai colleghi. Ok, allora Michel, noi qui ti diamo quasi carta bianca per la bocca alle domande di Leo. Noi ti conosciamo bene, abbiamo anche avuto il piacere di averti come ospite a una serata in cui collaboravamo come Lungarno al Quello Bar, che si chiamava Sottotesto, insieme anche in fuga dalla Bocciofila. Quindi...
Ed FQ.
E quindi niente, Leo, che gli domandiamo a Michelle?
No, io volevo agganciarmi proprio alla serata dove lei ha selezionato musica per chiederle cosa le piaceva ultimamente passare e suonare quando è in console.
Ma sicuramente dipende un po' dalla situazione. Lo sai che spesso i gusti personali non corrispondono diciamo con quelle che possono essere le richieste del pubblico o comunque con la necessità del locale. Però se posso parlare della serata al Quello, mi ha fatto tantissimo piacere passare dei gran classici come Hulgar Xey con Persian Love, che comunque viene da un disco spettacolare, tutto un po' di colonne sonore fittizie, come anche Plantesia, che so che è un disco che anche te, Leo, piace molto.
Sì, conosco bene.
Conosci bene. Diciamo che mi è piaciuto moltissimo poter lavorare sull'idea di una commissione dello strumentale, con poi, per chi non fosse stato all'evento, l'idea era di fare questo Bingo 900, dove si andassero un po' a mettere... delle voci registrate di autori imprescindibili, no, del Novecento su base musicale, quindi questo mi ha dato la possibilità di poter ripescare appunto brani strumentali che non necessariamente si possono passare andando anche per Todd Terry o no, cose un pochino più elettroniche. È stato bello poter abbracciare diversi generi con appunto il format del Bingo 900.
Figo. E volevo... scusate, fa un po'...
Sì, ti abbasso un secondo perché fa un po' di clip, sì. Ma la sua voce è potente, paralizza.
Sì, forse è quello, sì. Forse sto un po' più lontano.
Sì, stai un po' più lontano.
No, sappiamo che ti dividi tra la musica e la fotografia, citiamo Camera 38, il progetto che hai fondato... dedicato alla fotografia analogica, allo sviluppo analogico, eccetera eccetera, e sappiamo anche che ti dividi tra Italia e Stati Uniti per la tua doppia nazionalità. Volevo sapere dal tuo occhio quali sono i paesaggi più stimolanti, che differenze trovi tra le due nazioni.
Beh, sicuramente in Italia c'è un paesaggio più emotivo, le mie foto tendono a concentrarsi più su ritratti o magari situazioni che conosciamo bene, come possono essere le spoglie dell'estate italiana, no? Che siamo tutti formati da visioni di cocomeri sbucciati o piatti lasciati su un tavolo assolato. La cosa che mi interessa di più negli Stati Uniti è come lotta un po' il mio sguardo nel tentativo di trovare quello che può essere un'identità più mia rispetto a un retaggio, un immaginario introiettato come quello della fotografia americana più stereotipata, no? Walker Evans, William Eggleston, okay. Il classico diner o la pompa di benzina, no? Queste cose qua, certo. Che noi pensiamo subito quando si pensa alla fotografia. Quindi è un po' una sfida quella di riuscire a trovare un po' quelli che sono i miei interessi personali, però penso che sia anche molto interessante poter vivere in maniera un po' alienata un luogo che teoricamente è mio, no? Quindi a livello fotografico lottare tra lo sguardo acquisito e quello invece più personale penso sia un modo quasi per ripercorrere un linguaggio e rimparare a apprezzare cose a un livello più appunto individuale, più personale. Per me sono sempre dei diari, no? Cioè, fare le foto lo vedo molto come un diario. Parto spesso con l'idea, mentre prima partivo spesso con l'idea di un progetto, adesso mi sono molto dedicata più a catturare degli istanti, sia l'Italia che gli Stati Uniti. Per fortuna sono posti che direi che a livello di iconografia sono ricchissimi, non ci manca mai un'ispirazione.
E niente, mi dispiace che il tempo è quello che è, perché starei davvero a parlarne ore. Avevo anch'io tantissime domande, credo anche le mie colleghe. La cosa che mi sento di dirti è che non ti farò la domanda preferisci le foto o mettere i dischi, perché mi piace il pacchetto completo, non l'inclusive.
Ma si sente italiano o più americano?
Esatto, esatto, no, no, no. Anzi, bene l'all-in. E quindi nulla, l'ultima domanda che posso farti io, sempre di servizio, è: dove ti sentiamo, dove vediamo le cose che fai, che le fotografie che fai più che altro, la prossima volta, almeno qui a Firenze, se c'è già qualcosa in programma?
Allora, senti, per quanto riguarda le mie foto, ho Instagram, questa piattaforma che lo so che stiamo tutti cercando di abbandonare visto le recenti evoluzioni, però intanto c'è Michelle Davis con in aggiunta IZM in fondo. Sto cercando anche di mettere su un sito, però insomma c'è da aspettare un attimino. Per quanto riguarda la musica, sarò alla festa dell'Ornitorinco, festa nel senso il compleanno dell'Ornitorinco, il 15 di marzo, a mettere un po' di musichina in console sul presto, quindi insomma non aspettatevi orari assurdi. E poi pubblico sempre un po' quelle che sono le mie iniziative nelle stories o su Instagram, quindi se avete voglia di ballettare o di parlare anche di fotografia, io sono assolutamente felice. E tra l'altro c'è anche l'Instagram di Camera 38, che appunto è la camera oscura comunitaria che ho fondato insieme a un gruppo di grandissimi fotografi nonché amici a marzo,
e ne abbiamo parlato.
Tutto. Esatto, potete trovare tutto anche lì sul nostro Instagram, e anche lì insomma a breve annunceremo cose belle, perché finalmente siamo riusciti a saltare tutti questi mega anelli della burocrazia italiana e diventare associazione culturale.
Ottimo, ottimo. E allora noi ci vediamo in uno di questi appuntamenti. Il tuo Instagram è taggato già nella nostra storia e nel post di questa puntata, e quindi insomma avremo modo di vederlo. Io l'ho già visto, è molto bello, e complimenti.
Grazie.
Sempre, io faccio sempre un po', sembro un po' il Carlo Conti della situazione, ma è sincera.
Vabbè,
insomma,
ci vuole,
no? Ecco.
Nazionale popolare, dai.
Sì, esatto, appunto. Niente, grazie, a presto, in bocca al lupo per tutto quello che fai, e niente, al prossimo giro di danze e magari all'Ornitorinco sabato prossimo.
Viva il lupo, grazie mille a voi e buona onda.
Ciao Michelle. Un abbraccio, ciao. E allora Leo, dopo il secondo ospite, secondo pezzo direi.
Secondo pezzo, parliamo dei Moorish Idols, uno dei gruppi chiacchierati del momento. Il loro nuovo album, il debutto sulla Speedy Underground di Dan Cabrey, è uscito proprio oggi, si chiama All in the Game, ho scelto Dream Pixel.
Sky, my God, he looked magnificent. The pixels of my inner eye, my consciousness resisted. How could I be feeling everything unless I'm feeling nothing? Or how could this be anything without me feeling something? A cowboy groans, it could happen to you, you know. Your ride will not always be smooth. Oh, how this tragic scroll of my life untold, I'm seeking to shatter this bruise.
è veramente uno spreco, appunto, tagliare e sfumare questi pezzi bellissimi, che questo in particolare mi ha proprio riportato nelle atmosfere americane di cui parlava Michel.
È vero, anche se sono inglesi e sono inglesi.
Esatto, ma i migliori americani di sempre sono gli inglesi, secondo me, un po' come i migliori fiorentini sono i fratesi, insomma c'è un po' questa eterna disfida. Ma comunque avevo detto che era una puntata pazza e piena di ospiti, e quindi abbiamo un nuovo ospite con noi in diretta telefonica. Parliamo ancora di teatro e anche di missione sociale del teatro e anche di cittadinanza nel teatro. Ce ne parla Mattia Bacchetti. Ciao Mattia, ci sei?
Ciao, ci sono, sì.
E allora, con piacere. Ciao Mattia, grazie per aver accettato l'invito. E dunque,
grazie a voi.
Mattia Bacchetti, sappiamo, so io di ritorno da Barcellona, quindi appunto abbiamo anche preso, diciamo, il pane appena uscito dal forno, come si suol dire.
Fresco.
E, che però appunto ha da poco ereditato la realtà di Interazioni Elementari APS, compagnia che dal 2017 a Firenze perlomeno ha curato anche laboratori teatrali all'interno dell'Istituto Penale Minorile e molto altro. Mattia, dici tu.
Esattamente, io fondai insieme a Claudio Suzzi, il precedente direttore della compagnia, questa realtà insieme ad altre persone, e ci siamo dati un sacco da fare, e fino al 2021 abbiamo lavorato insieme producendo spettacoli, lavorando all'interno del carcere con un laboratorio permanente. Abbiamo dato vita al Festival Spiragli Teatri dietro le quinte dell'estate fiorentina, che quest'anno si spera di arrivare alla settima edizione. Nel 2024 c'è stata la sesta. E sì, sono arrivato, diciamo, dopo altri 4 anni di stacco, da cui ecco sono riatterrato a Firenze dopo un periodo immerso nella natura del Casentino, nelle foreste casentinesi, e con gran piacere mi sono
rituffato nella mondanità fiorentina.
Sì, è immerso ovviamente in questa realtà che appunto ho visto nascere, ho contribuito al suo sviluppo, e adesso ritrovarmi ad avere la direzione artistica è una cosa di cui mi sento molto grato, e ho tante prospettive, sento che ci possono essere veramente tante possibilità per questa compagnia. Io ho l'intenzione, un po', ecco, come dire, per forza di cose, che va ristrutturato tutto l'organico. Ora siamo in un momento catartico in cui, ecco, anche l'apertura della compagnia a nuovi soci permetterà lo sviluppo di ulteriori progetti. Sempre manterremo la nostra dimensione collegata al teatro sociale, principalmente all'interno dell'IPM Meucci di Firenze, però ecco, ci piacerebbe sviluppare anche produzioni, performance, e aprire appunto a nuove prospettive l'attività della compagnia.
Un progetto in fieri, però la prima, diciamo, data X c'è già, no? C'ha, sì, appunto, così abbiamo ospitato il Circolo Arci di Porta a Prato per un workshop, anche quello la prossima settimana, anzi quella dopo, dal 17 al 21 marzo, no?
Esattamente, sì, c'è questo primo evento che si chiama Corpi in Ascolto. È un laboratorio di teatro sociale gratuito, aperto a chiunque, non è richiesta alcuna esperienza, ma la volontà, questo sì, è richiesto, di immergersi in un'esperienza che prevede un training fisico, vocale, drammaturgico, di scrittura creativa, essenzialmente tramite il lavoro svolto che è stato fatto all'interno del carcere minorile con i ragazzi sul tema del minotauro, del labirinto, del viaggio. Traremo spunto, ecco, da quello che è stato il processo creativo per portare lo stesso tipo di lavoro, ma con le persone, ecco, fuori, con i cittadini di Firenze. E attraverso questo processo daremo vita a una performance itinerante per il quartiere 1, che avrà inizio proprio al Circolo Arcit Porta Prato, dove svolgeremo il workshop nelle date di 17, 18 e 19 marzo, per poi il 21, il venerdì, alle 15, appunto, far partire questa performance, che appunto partirà da lì per poi ritornare, dopo un certo percorso che sarà una sorpresa, al Circolo, per terminare l'evento con un talk, un incontro sul tema del teatro come ponte tra il dentro e il fuori.
Bene.
Che è una cosa a cui teniamo moltissimo.
È un po', sì, è un po' la cifra che sempre fin qui ha caratterizzato Interazioni Elementari. E prima appunto di lasciarci, se ci sono, ecco, le mie colleghe hanno una domanda per te, quindi lascio la parola a loro.
Ben volentieri, grazie.
Ciao Mattia, piacere di conoscerti. Allora, senti, abbiamo visto che ti sei formato a Sesto Fiorentino, hai studiato insieme a Cirri, a Claudio,
sì,
che appunto con l'esperienza di teatro sotterraneo mette proprio in pratica un po' quello che dicevi tu del performer, del corpo come attore principale dello spettacolo. Volevo chiederti se sei stato a vedere Materia Prima Festival o lo spettacolo in cui Claudio appunto ha curato la regia.
Purtroppo me lo sono perso.
Okay.
Non ci sono stato. L'ultimo spettacolo che ho visto Overload.
Okay.
Sono rimasto ad Overload del Sotterraneo, sì.
E
mi spiace un po' essendo perso, spero di poterlo vedere.
E invece volevo che ci raccontassi un po' la collaborazione con la compagnia Krypton e Giancarlo Paseruccio, con cui appunto hai avuto modo di lavorare.
Sì, io ho una formazione, diciamo, molto eclettica. Io vengo dalla musica e poi sono arrivato al teatro, e con la compagnia Krypton partecipai inizialmente a questa performance che si tenne in Santissima Annunziata, mm-hmm, Muovere un cielo pieno di figure. Ero insieme a un'altra, una bellissima squadra di performer, e da lì poi, dopo quell'esperienza, sono stato coinvolto per una serie di performance corpo-immagine che portammo dentro il Tenax. E quella fu un'esperienza veramente molto forte, devo dire. E abbiamo fatto tre performance, nero, bianco e rosso, in cui il corpo era molto coinvolto, sì. E, è stata un'esperienza bellissima lavorare con Cauteruccio e lavorare con performer di, diciamo, varie estrazioni, cioè chi veniva più dalla danza contemporanea, chi più dal teatro, chi anche dalla musica. Quindi, ecco, l'interazione, a proposito di interazioni, è una cosa che ha caratterizzato moltissimo il mio percorso di formazione e di crescita, e è una cosa anche che l'associazione ne risente in un'ottica, ecco, di interdisciplinarità. È una cosa che mi ha sempre molto affascinato, questo.
Certo.
Grazie.
Un'ultima domanda per te, Mattia. Non abbiamo ancora finito.
Ciao Mattia. Io ti volevo chiedere, io vengo da esperienza anche pregressa di insegnamento, mm-hmm, e cosa insegnano i ragazzi a te? Cosa hanno insegnato a te, volevo chiedere, perché il tuo progetto è per rieducarli, per portarli, per dare anche delle nuove prospettive a loro. Però io tutte le volte, quando tornavo a casa dopo una lezione, specialmente i primi tempi, pensavo: ma cosa mi hanno lasciato i ragazzi oggi a me? Cosa mi hanno insegnato? Per cui ti volevo girare questa mia riflessione a te, chiedendoti qual è l'insegnamento che tu hai avuto da questi ragazzi.
Prima di tutto ti ringrazio molto per questa riflessione.
Grazie.
Perché sì, è verissimo. Cioè, sì, spesso, no, questo sentore di andare a insegnare qualcosa che sì, certo che viene fatto, ma quanto io ho ricevuto dai ragazzi è stato difficile da spiegare con una sola parola. Diciamo che è una un'esperienza di vita molto giovane ma molto molto densa, che arriva con una verità, ecco, forse la parola che più risuona è verità, quello che mi è arrivato dal lavoro svolto con i ragazzi, perché si dedicano, si aprono a quello che magari non, dico, non hanno mai fatto esperienza, perché magari venendo da contesti come ci possiamo immaginare dove l'arte, il teatro, la cultura non sono così, diciamo, vicini, però quando si tocca quelle delle porte interne a queste anime, veramente si aprono dei panorami veramente incredibili. Io sono rimasto super colpito, soprattutto da alcuni ragazzi che avevano delle pene abbastanza lunghe, con cui, diciamo, nel tempo si è proprio strutturato un rapporto, mi sento di poterlo dire, anche di amicizia. E con l'immenso piacere posso dire che uno di questi ragazzi ora è uscito, e risentirlo fuori è stata una meraviglia veramente incredibile. E quindi i ragazzi sì, mi hanno portato a scoprire delle verità che fanno parte di questo mondo, che a volte non si vedono perché sono nascoste magari nei sobborghi di città, in realtà che non sono così, sembra di vedere nei film, ma ecco, no, ci sono e come.
E il merito va a chi riesce a scoprire e a portare così fuori questa verità anche. Secondo me hai scelto una parola bellissima. Noi come Lungarno in particolare siamo, e anche come Arci, mi sento di dirlo, anche se non sono direttamente rappresentante di Arci, siamo molto sensibili ai temi del carcere, della pena e soprattutto al fatto che in questo contesto è sempre difficilissimo lavorare, ma se si aprono, appunto, come hai detto te, le porte giuste, allora questa verità si disvela. E ti ringraziamo per essere stato con noi e per averci così proposto questo tipo di lavoro, e bocca al lupo anche a te, e ricordiamo l'appuntamento per il workshop a Porta al Prato, Circolo Arci, che conosciamo bene, dal 17 al 21 marzo. Iscrizione gratuita, ricordiamolo.
Sì, iscrizione gratuita. Trovate tutti i riferimenti sulle pagine social. E grazie mille a voi, davvero.
Ciao Mattia, grazie. Buona serata e a prestissimo.
Ciao.
Altrettanto.
Ciao.
Ciao,
ciao.
Grazie.
E eccoci qua di ritorno per il lancio di un nuovo pezzo, perché siamo a corsa stasera, ma va bene così, perché insomma...
Sì, sì, questo dura poco, eh? un po' di chitarroni, parliamo di Bob Mould, un indie hero che con i suoi Asker Du ha fatto la storia della musica alternative, è tornato sempre in Power Trio con un nuovo disco, Here We Go Crazy, e ci ascoltiamo Hard to Get.
Space and time, the second hand moves too slowly. Feels like I need another lucky charm. I hear the third time's a charm. I'm running out of inspiration, worn out, time.
E dopo le chitarre di Bob Mould passiamo all'ultimo ma non meno importante ospite di questa puntata, ricchissima davvero di ospiti, non ne abbiamo mai avuto uno per slot, grazie alle mie colleghe, a Leo che come sempre mi supportano in tutto questo, e noi invece ora però salutiamo e diamo il benvenuto a Senka Maida.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti, a chi ci ascolta, e grazie a voi per lo spazio che ci avete dedicato oggi.
Grazie a te. Allora, intanto andiamo così a definire i contorni di questo piccolo spazio però importante. Senka Maida qui per I Participate, dici pure tu che cos'è con parole tue. So che i temi riguardano le seconde generazioni e in particolare lo speriamo imminente referendum per la cittadinanza, ma poi lascio a te rifinire, esatto, e definire il campo.
Allora, I Participate è un'associazione di seconde generazioni che nasce a Firenze nel 2015 da un progetto regionale, e siamo un gruppo di attiviste con background migratorio, appunto, che vivono, lavorano, studiano a Firenze, e abbiamo appunto deciso di portare avanti questo progetto raccogliendo sempre più adesioni anche da parte di attiviste italiane, quindi, ma che condividono comunque i nostri obiettivi, che consistono appunto nella promozione del diritto alla cittadinanza italiana, un diritto negato ma a milioni di persone ancora, ma soprattutto ai giovani che sono nati o cresciuti in Italia. Ci siamo poi rafforzati, abbiamo deciso di offrire il nostro supporto per il rafforzamento e delle competenze ai giovani migranti, agli attivisti, e abbiamo costruito appunto degli obiettivi nuovi che consistono poi nella promozione più ampia dei diritti, tutela dell'ambiente e ovviamente l'intercultura, i temi relativi all'immigrazione, ma principalmente ai nuovi italiani, alle nuove italiane.
E allora appunto partiamo ancora una volta dalle basi e cerchiamo di spiegare l'ovvio ancora una volta. Perché è importante che chi nasce in Italia diventi italiano, insomma, se non lo è da generazioni, appunto.
Esatto. Beh, intanto vi dico così a battuta che io non mi sento più nemmeno così tanto giovane, ma sono qui dopo 20 anni a parlare sempre di cittadinanza italiana, oltre ad avere vissuto, diciamo, sulla mia pelle tutto il percorso burocratico difficile, ma non solo burocratico, anche umano, per l'ottenimento della cittadinanza italiana. Parliamo comunque di un percorso legale che nasce da una legge del 92, una legge vecchia appunto di 33 anni, che nasce con l'intento di difendere l'italianità attraverso lo ius sanguinis, quindi permettendo a chi ha dei nonni, dei bisnonni di origine italiana di ottenere la cittadinanza italiana in pochissimi mesi. Quindi anche chi non è mai stato in Italia, non parla una parola di italiano, attualmente può ottenere la cittadinanza molto, molto più velocemente rispetto a chi invece deve affidarsi allo ius soli. Le condizioni, diciamo, che sono state le condizioni per ottenere appunto la cittadinanza tramite lo ius soli sono state inasprite dalla legge 92, la quale ha aumentato il periodo necessario per l'ottenimento dei requisiti e per presentare la domanda di cittadinanza italiana da 5 anni a 10 anni, perché dal 1912 la permanenza richiesta per dimostrare un percorso di integrazione completo e quindi considerarlo sufficiente alla presentazione della domanda di cittadinanza italiana era di 5 anni. Quindi ecco, il referendum ha come obiettivo questo, cioè ritornare a quello che era prima del 92, mettersi in linea con altri paesi europei che prevedono un periodo congruo per presentare la domanda di cittadinanza italiana. Dico specifico questo perché dopo 5 anni si maturano i requisiti e oltre alla permanenza sono previsti altre condizioni come la capacità reddituale degli ultimi 3 anni, la presentazione dei certificati del paese d'origine, l'assenza di condanne penali, quindi tutta una serie di condizioni che comunque non cambiano, cambia soltanto questo piccolo grande aspetto, diciamo, che ci riporta in linea appunto a quanto c'era prima del 92 e con gli altri paesi. Un piccolo grande passo che però vuol dire tanto per oltre 2,5 milioni di persone che lavorano, studiano, esatto, vivono qui, pagano le tasse qui, però non hanno il diritto dei diritti, cioè quello di votare, di la libertà di scegliere un percorso di formazione, un percorso di vita che è totalmente bloccato. E non poter scegliere, diciamo, i propri rappresentanti, chi porterà avanti le istanze, vuol dire che abbiamo, insomma, una parte della nostra democrazia che soffre proprio perché ci sono migliaia di persone escluse da questo diritto che non possono partecipare e sentirsi effettivamente protagonisti e quindi cittadini e cittadine italiane, anche se poi di fatto lo sono.
Certo, un percorso poi a ostacoli vero e proprio, questo burocratico, e poi appunto diventa paradossale quando magari vediamo la nazionale italiana di calcio che ha fatto comunque le carte per dei brasiliani diventati italiani tutto insieme, esatto, perché magari la nonna o il nonno erano emigrati dall'Italia a loro volta, tra l'altro, e a loro spese. E che dire, avete iniziative in programma rispetto a questo per poter conoscere qualcuno di persona o online o dei siti di riferimento su cui poter cercare informazioni?
Allora, intanto noi ci stiamo coordinando con il Comitato Nazionale che sta lavorando sia sugli aspetti comunicativi. Ci siamo già presentati come referenti dell'area fiorentina, abbiamo costituito un gruppo, un piccolo comitato, insomma, con una decina di referenti, di persone che vogliono attivarsi per creare appunto delle iniziative. Non c'è ancora la data del referendum, però alcune decisioni che ci hanno, diciamo, impedito fino ad ora ad organizzare iniziative, perché ovviamente è necessario un materiale comunicativo, la preparazione, insomma, anche delle iniziative, delle persone che interverranno, per cui ci stiamo anche coordinando anche con la CGIL per portare avanti anche il discorso dei 5C, perché siamo convinti che senza il buon lavoro non ci sia nemmeno la cittadinanza italiana.
Certo.
Quindi sono due aspetti che devono, certo, andare di pari passo. E attualmente stiamo appunto organizzando delle iniziative e stiamo aspettando delle conferme, per cui per ora le iniziative, quello che possiamo fare, le potete trovare anche sulla pagina social, sul sito di iParticipate. Probabilmente a breve realizzeremo anche una pagina dedicata alle informazioni specifiche del referendum. Comunque a livello nazionale la campagna viene portata avanti insieme a Italiani Senza Cittadinanza, un altro sito, insomma, sì, altri nostri collaboratori, e dalla parte giusta della storia. Quindi all'interno appunto del nostro comitato fiorentino ci sono anche i loro rappresentanti, quindi siamo ben forniti, ecco, abbiamo delle forze in campo che sono insomma sono ottime e super impegnate, quindi ecco, siamo in una fase diciamo di conclusione dei lavori organizzativi e a breve avrete anche un panorama delle iniziative di tutti gli eventi. Quindi seguiteci, ecco.
Ok, allora grazie per averci dato tutti i riferimenti, buon lavoro, buona lotta soprattutto, perché sarà dura, ma aderiamo volentieri se ci sembra, come ci sembra, una lotta giusta e soprattutto democratica una volta tanto, quindi speriamo che appunto si dia valore anche a questo. Senka, buona serata, per il resto buon lavoro e in bocca al lupo, quindi grazie.
Grazie a voi, grazie, andate a votare, grazie.
Ciao, ciao.
Arrivederci. Ciao. Ciao.
E allora, ritornati così dopo l'ultimo ospite, abbiamo un pochino di tempo extra time che ci prendiamo per, diciamo, ricordare tutto quello che c'è da ricordare e che ci siamo magari dimenticati, ma non solo. Allora, intanto il numero, ne abbiamo accennato i contenuti, ma è ricco come sempre di rubriche, articoli e interviste, ci sono tantissime cose, tra cui, se non sbaglio, una bella intervista... c'è o non c'è, Leo, aiutami.
Sì, 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 a Brunori.
A Brunori,
a Brunori, Brunori. Sì. C'è un'intervista che ho fatto io ai ragazzi di Noob e O Sound,
esatto,
che stanno facendo un lavoro eccellente al Centro Pecci con le serate di e se c'entrassi dentro. E tra l'altro proprio loro saranno i protagonisti del nostro evento del 22 marzo proprio al circolo di Porta al Prato che abbiamo citato prima.
Quindi saranno, del mondo.
Esatto, saranno loro i protagonisti con un 17 super eclettico e imprevedibile, dopo ovviamente al solito talk che andrà a pescare tra i contenuti del numero.
E che ci aspettiamo sia come sempre interessante, appunto la sequenza di eventi di Lungarno, questo lo possiamo già dire, si arricchirà sempre di più, ci stiamo lavorando, Leo so che ci sta lavorando alacremente alla programmazione dei prossimi eventi, insieme anche a Asia, Fabio e a tanta parte della redazione, e per ora ringraziamo chi è venuto perché sono sempre stati molto partecipati e anche molto così diffusi. E quindi oltre a questo ricordo che Lungarno si segue sul sito lungarnofirenze.it, sui social Facebook e Instagram. Questa trasmissione, vi ricordo, attivate la campanellina, mettete 5 stelline, c'è anche su Spotify, prossima fermata Lungarno, a slot, viene caricata dopo che Nova Radio la carica sul sito per intero, noi la trasferiamo sul nostro canale Spotify, come direbbe Giustini, perché Giustini dice Spotify.
Quindi è vero, in verità si dovrebbe dire Spotify.
E quindi sì, io mi adeguerò. E niente, allora invece per le mie colleghe un paio di domande, una ciascuno. Allora,
queste però non ce l'avevi detto.
No, no, infatti le faccio, guarda, faccio come il professore che eccoci sfoglia. No, allora, partiamo da Erika B, perché prima in ordine alfabetico.
Ma sì, anche se la K,
anche se la K viene dopo, esatto, la C, perché questa cosa non l'abbiamo detta in diretta, che una Erika K è una Erika C. Ma insomma, a parte questo, cosa vorresti vedere o sentire al prossimo evento di Lungarno?
Oddio,
l'ho fregata così.
Questa mi ha fregato perché, no, c'è sempre il tassello sorpresa, quindi no, sono una che ama le sorprese e quindi mi voglio lasciare sorprendere, non voglio dare anticipazioni in diretta, e penso con questa risposta me la sono anche cavata.
Diplomatica, bene.
La studentessa che ritorna sui banchi e raggira il professore.
Allora, invece, diciamo una cosa, che Lungarno è, come sempre, con il giornale in città e più di 300 locali, gratuito, come sempre, dove trovarlo, ma c'è anche il sito. Infatti sono contento di aver avuto qui con noi Erika Fialà e Erika Bertelli, perché sono tra le più attive anche redattrici della parte online di Lungarno, e questo è sempre un valore di merito. Quindi invece a Erika F lascio la segnalazione di un evento o di una, diciamo, cosa da vedere o da fare a Firenze di cui non abbiamo parlato né sul giornale di marzo né stasera in trasmissione, e appunto ti lascio a te la selezione.
Allora, in realtà un evento che è in corso, mi piace comunque ricordarlo, che è il Materia Prima Festival, e che ci ha dato nelle prime tre serate delle emozioni veramente grandissime. Quindi consiglio vivamente di continuare a seguire gli eventi di Materia Prima Festival. Il teatro è veramente, ne abbiamo parlato oggi durante la trasmissione, secondo me è un valore aggiunto per la vita contemporanea.
Ecco, ma scusami, ti interrompo.
Soprattutto lo prediligo rispetto anche al cinema, perché è veramente un'esperienza molto meno, come dire, rispetto anche al discorso della tecnologia, cioè ti permette di essere più
padrone dei tuoi mezzi,
esatto, e delle tue emozioni.
Ma sì. Intervengo a martello. Firenze sta vivendo un bel momento, secondo te, dal punto di vista teatrale?
Assolutamente sì, perché ci aspetta, ne abbiamo parlato ieri sera dopo lo spettacolo appunto a fuoco di Materia Prima Festival, ne ho parlato con gli addetti ai lavori, stanno lavorando a una programmazione strepitosa per l'anno prossimo per il Teatro della Pergola, e quindi gli ho detto: ma quindi verrà portato in qualche modo in città un po' il clima pratese, quello che è stata la direzione artistica Fabricone, Politeama, insomma. Sì, e quindi penso che questa nuova direzione artistica di Massini porterà in città delle belle sorprese.
Tra l'altro c'è stato il boom di iscrizioni al corso che ha proposto, subito flash sold out, quindi niente, toccherà. Per chi non è come
io,
me,
ho deciso
dentro...
e farò sicuramente l'abbonamento prossimo.
Perfetto,
anno alla
perfetto. Il testimone al teatrale, ti piace il teatro a te, Erika?
Sì, tantissimo.
Ok, vedi, quindi siamo tutti fan del teatro. Allora, prima di lasciarci con la musica, intanto, e quindi anche la parola a Leo, ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti, ringrazio Erika Bertelli, Erika Fialà e Leonardo Cianfanelli per accompagnarmi,
grazie a te, Michi,
come sempre in questa avventura mensile e non solo, e ringrazio la redazione di Lungarno per fare tutti i mesi un buon lavoro, capitanata dalla buona direttrice Asia Neri e dal buonissimo editor Fabio Cianconi. Ringraziamo anche Tabloid, già che ci siamo, che fa uscire il giornale gratuito tutti i mesi, e quindi niente, ancora qui anche noi siamo un'esperienza quindi interdisciplinare, sito, dal vivo, radio, whatever. Leo, lasciaci tu con l'ultimo pezzo.
Terminiamo in modo soft, andiamo in California dove troviamo Will Stratton, il cantautore tornato proprio oggi col nuovo album Points of Origin, un disco classico da un primo ascolto, ma che in verità nasconde un sacco di sfaccettature, un sacco di strumenti, un sacco di talento. Ho scelto la traccia Temple Bar. La saluto a tutti, a presto.
Ciao, ciao.
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 Friends at the Temple Bar, the ones who walk just half a block and the ones who travel far, a family like a lost and found, blessed by Niles Canyon and the water from the ground. Charlie was from Tracy, he made all his money on pool, hiding out from the children of God, he'd run out the clock on school. But one summer he just disappeared, and I heard that he'd driven up north. Sometimes you never see someone again, but you know just what they're looking for. A scholar of capital, paranoid but justified, slept in a sailboat hole, showed up late one night in his nightgown, called and saw his jailers in the country, a company town, and
and you'll all crack up too. He said it's all just a matter of time. Last I heard he was a forester, and he'd shut up all the demons in his mind. As much, sang like a morning dove. Last I heard she'd made it in Monterey, selling beachfront properties, flying in a private plane. Leonard hasn't left at all, but I rarely ever see him around. I might catch a glimpse at the grocery store or picking up some dinner in town. One time I caught a look straight in his